Buonasera a tutti, benvenuti, invito tutti i consiglieri a prendere posto che iniziamo. Un secondo, consigliere Giannotti, per favore. Che iniziamo il consiglio. Se vi accomodate, appena vi accomodate possiamo procedere con l'appello. Appena accomodati, per cortesia. Prego, procediamo con l'appello.
Belli, Bizzotto, Boselli, Cerqua, Colombo, Cortese, Crea, De Lorenzo, Esposito, Femminino, Gesmundo, Gianotti, Giovanati, Indovino, La Loggia, Lardieri, Legramandi, Locati, Medolago, Melone, Molè, Motta, Pagliaro, Pellegrini, Pellegrino, Perego, Rancati, Sasso, Senesi, Todaro, Turato. Presente. 25 presenti, la seduta è valida.
Grazie, quindi possiamo cominciare il consiglio. Invito nuovamente i consiglieri a sedersi o se hanno bisogno di colloquiare di farlo al fuori dell'aula. Abbiamo già i cittadini iscritti a parlare. Invito il signor Fuochi a sedersi alla postazione qui per iniziare il suo intervento. Nel frattempo invito anche il signor Vanossi ad avvicinarsi per essere pronto alla fine dell'intervento del signor Fuochi.
Buonasera, mi chiamo Alessandro Fuochi e vorrei portare, in quanto abitante della zona 9, zona Garibaldi, vorrei portare a conoscenza appunto del municipio un problema che sta appunto riguardando la nostra zona, ossia il blocco delle pratiche edilizie derivante da un piano che è stato emanato dal Tribunale dalla Regione, ma in particolare appunto dal bacino idrico, dall'autorità di bacino, che ha sostanzialmente bloccato tutte le nuove costruzioni, nonché le ristrutturazioni riguardanti l'aumento di capacità appunto abitativa quindi anche il recupero dei sottotetti e tutto quanto. Questo è stato recepito dal Comune in data 3 marzo e ha efficacia retroattiva, in quanto tutte le pratiche presentate dal dicembre 2015 ad oggi sono in questo limbo, non vengono prese in considerazione ma vengono bloccate, e nel momento in cui uno chiede la chiusura lavori perché ha già compiuto tutte le opere necessarie, perché al momento di presentazione della pratica era possibile farle, quindi ha pagato gli oneri di urbanizzazione e tutto quanto, il Comune dice: se la presenti io te la blocco perché adesso come adesso è illegittima. Che cosa bisogna fare? Non si sa. Il Comune non dà una soluzione, perché non hanno recepito ancora come agire in questo senso. Quindi non c'è un regolamento che dice tu produci questo documento piuttosto che quest'altro, ma le pratiche sono da 8 mesi in giacenza, bloccate. Quindi in questa conseguenza tutti i lavori, anche imprese artigiane che non possono terminare i lavori, tutto quanto. Adesso poi tecnicamente è l'architetto che sta seguendo queste pratiche.
Allora, buonasera, sono architetto Vanossi. Allora, volevo portare all'attenzione queste date, tanto per capirci. Allora, il 17-12, con deliberazione 4-15, l'autorità di bacino del fiume Po ha adottato il piano di gestione del rischio di alluvione. Adottato. È stato approvato il 2 marzo, con delibera 2-2016, il 3 marzo 2016. Il Comune ha emanato un primo provvedimento chiamato adozione del piano di gestione del rischio di alluvioni il 30 marzo, corretto poi per delle grossolane, dei grossolani errori il 15 aprile, dove si dice conseguentemente, considerando quanto descritto, questa amministrazione preso atto che il PGRA è un piano conoscitivo e in quanto tale non è correlato da una normativa di attuazione propria. Mi fermo a questo punto. Adesso il Comune ci dice: avete presentato una pratica a gennaio, lo strumento, pur essendo approvato il 3 marzo dalla Regione e dal bacino del Po, il Comune l'ha saputo e comunicato ai cittadini addirittura il 15 aprile, però è retroattivo al 17 dicembre. Per cui tutte le pratiche che dal 17 dicembre al 15 aprile sono state presentate, tanto per capire, sono appunto in questo limbo. Non possiamo fare la chiusura lavori, abbiamo finito i lavori e non si può fare niente. Capire qual è la soluzione, però non è un problema di una pratica singola, è capire, e tra l'altro, ultima cosa, dal Comune non è arrivata nessuna comunicazione, a me tecnico in questo caso, di una problematica. Non arrivano comunicazioni, che ci sono problemi, che servono integrazioni, sembra che possa bastare in certi casi uno studio idrogeologico o perlomeno di compatibilità idraulica per risolvere il problema, però mi chiedo anche un recupero sottotetto, che problema ha di, o che incidenza ha, giustamente come dice lei, su un discorso di idrogeologia piuttosto che di... stiamo parlando di parcelle anche abbastanza importanti, appunto, dove il proprietario, se il Comune gli chiede, logicamente se è dovere uno lo fa, ma se è una richiesta neanche formalizzata, eccetera, non si sente in obbligo di procurarla, produrla.
Vi ringrazio, se avete la documentazione da poterci lasciare.
Allora, io posso lasciare questa mail, posso lasciarvi il piano di gestione del rischio da parte del Comune e posso lasciare anche gli estremi di quello che sono i documenti della Regione. Tra l'altro ho anche un documento della Regione dove andava semplicemente a spiegare alcune cose al Comune, che però parlando anche con i tecnici della Regione o anche con i tecnici del Comune che stanno cercando di relazionarsi con la Regione, non è stato capito, compreso fino in fondo. La Regione dice: noi abbiamo dato delle direttive, è il Comune che comunque le deve mettere, applicare, è il suo suolo, noi Regione non può, e soprattutto il bacino del Po non può agire su un territorio ben preciso come il Comune di Milano, per cui il discorso è questo. Ok, vi posso lasciare questa documentazione.
Grazie, poi sì. Abbiamo già comunque, ci lascio la documentazione sui riferimenti, verrà poi contattato dall'assessore competente, anche dal presidente, perché noi non possiamo aprire dibattito su quelle che sono le richieste dei cittadini in questa sede. Comunque verrete contattati al più presto.
Perfetto.
Grazie. Grazie a voi per la segnalazione.
Continuo con il secondo intervento.
Ah, okay. Prego.
Che sono? Ciao. Allora, buonasera a tutti, sempre Chietto Vanossi, sono qua diciamo in rappresentanza di un gruppo di cittadini che abitano nelle vie Pallanza, via Giuliani Padre Reginaldo e via Ugolini. Sono tre vie che sono perpendicolari o perlomeno nella zona di via Arbe in prossimità dei ponti della ferrovia. È una zona, diciamo, con, vista la presenza della ferrovia, con delle aree un po' nascoste, è un'area dove negli ultimi anni la criminalità ha trovato un suolo abbastanza ideale. Ci sono stati eventi furti all'interno di abitazioni, furti di autoveicoli, furti all'interno di autoveicoli. È diventata anche una zona dove c'è un discarica abusiva di macerie edilizie, si trovano anche spesso corpi del reato, tipo pezzi di veicoli e cose del genere. Tutto credo che sia documentato anche da un po' di denunce che come cittadini abbiamo fatto. Niente, io volevo portare l'attenzione e volevo richiedere l'installazione di telecamere videosorveglianza. Abbiamo redatto una petizione che non è ancora conclusa e spero che si aumenterà nel numero di firme. Siamo già arrivati a circa 200 firme. Abbiamo già, per aiutare il comune, ipotizzato anche dei punti dove andare a intervenire con le telecamere, e abbiamo, per assurdo, su tre vie abbiamo identificato 9 punti. Possono sembrare tanti 9 punti, però per anche un discorso di prossimità al luogo dove avviene il reato, ci interessa che siano le tre vie inizio, centro e fine controllate. Niente, lascio questo documento con anche la planimetria dove sono rappresentate questi punti. Grazie, buonasera.
Grazie a lei. Il signor Riparare. Si prepara intanto il signor Franchini. Mi perdoni se può lasciare, mi perdoni il posto, grazie.
Buonasera a tutti, buonasera signor Presidente, consiglieri tutti. Mi chiamo Giancarlo Riparare, sono un cittadino di Appoli. Sono qui questa sera per chiedere, fare una proposta, al limite del possibile, di poter spostare le attuali fermate della 40, 41 e 52 direzione una con Asina, l'altra per Pellegrino Rossi, dal punto attuale dove si trovano, ma circa 50 metri più avanti, verso la rotonda di Appoli FM. Questo perché? Perché purtroppo attualmente, visto le due fermate ravvicinate,
intendo la fermata Masina, sia della su Vincenzo Seregno o su Via Trini?
Vincenzo Seregno e quell'altra di Mastesani, e le due fermate contemporanee troppo ravvicinate creano un tratto veramente cattivo, perché poi la gente si esaspera, comincia a suonare, cercano di sorpassare e diventa anche pericoloso. Io direi che la fermata in Vincenzo da Seregno potrebbe rimanere quella della 70, in quanto dopo alla prima rotonda di Vincenzo Seregno gira verso Pellegrino Rossi, ma i tre pullman 40, 41 e 52 spostare addirittura la prima in direzione Comartina verso il ristorante Fusion sulla destra della rotonda. Insomma, anche se non sono un tecnico, visivamente credo ci sia lo spazio, in quanto costeggiando il marciapiede del ristorante, il pullman potrebbe spostare tranquillamente, mentre il traffico defluirebbe liberamente verso la Comasina, perché avrebbero la corsia libera. E poi in uscita sarebbe tutto lo spazio per incanalarsi il pullman verso il sottopasso. All'incontrario, in direzione Pellegrino Rossi, subito dopo dalla Comasina, risalendo dal sottopasso, si potrebbe creare, ho presentato un allegato, si potrebbe creare e modificare due attuali aioli spazio traffico che esistono sulla destra, sì, esatto, modificare semplicemente la prima grande, dove si metterebbe, usufruendo del tratto di strada attualmente in uscita da via Nicea, che comunque è un traffico rallentato, sulla corsia che esiste già sulla destra, modificando leggermente lo spigolo dell'aiuola, le macchine potrebbero tranquillamente girare verso Pellegrino Rossi o verso destra come attualmente. Per quanto riguarda la modifica di questa aiuola, permetterebbe l'ingresso dei pullman, almeno due ci stanno, in sosta riservata. Sosta riservata, sfruttando per metà o tre quarti l'aiuola esistente come per i pedoni, non ci sarebbe pericolo né per i pedoni né per gli automobilisti, neanche per il traffico, perché questo consentirebbe veramente una maggiore sezione. Esatto, sì, questo è tutto. Io spero, ho dato un allegato, che si possa verificare della piena obiettività della cosa, non senza nessuna pretesa. Vi ringrazio.
La ringrazio lei, se ha della documentazione da poterci. Ha già lasciato, copia. Perfetto. Prego il signor Franchini.
Buonasera a tutti, sono Massimo Franchini, abito in Viale Marche 99-101, buonasera Presidente, non mi sono mai occupato di niente, ma sono qua perché volevo denunciare una situazione di estremo disagio della nostra zona. Punto 1, il carraio che insiste dalla via Farini, c'è uno slargo, ed entra in questi due palazzi. Sto parlando di un carraio dove ci sono 300 box. Fino a due mesi fa c'era una situazione incredibile, via Farini, posteggi sopra, sotto, avanti, indietro. Volevo portare a conoscenza di questo consiglio, se a voi poteva sembrare normale, che un privato cittadino, dopo aver mandato tre raccomandate nell'arco di sei mesi all'assessorato dei lavori pubblici, non ricevesse alcuna risposta, si dovesse premurare. Mi sono comperato 23 panettoni, ho creato un pertugio per evitare che le macchine posteggiassero ai lati di questo vostro slargo, che, apro e chiudo la parentesi, è in una situazione di assoluto degrado. Cioè, venisse qua un francese, un tedesco, dice, ma voi... Cioè, e quindi 23 panettoni dal peso di circa 30 kg cada uno li ho sistemati io e i miei figli per costruire questo pertugio. Punto 2, il parco che insiste sul retro di questo carraio, no? 10 giorni fa è stato aperto un passaggio pedonale nel mezzo di questo carraio. Cioè, io adesso vi lascio immaginare le macchine che entrano e che escono e i pedoni che entrano e che escono al parco, cosa potrebbe succedere. Punto 3 e finisco. Vorrei segnalare la situazione di assoluto degrado del parco che sta immediatamente alle spalle di questo palazzo. Cioè, noi come condomini tutti i giorni, ed è verificabile dalle chiamate che facciamo alle autorità di pubblica sicurezza, chiamiamo per intervenire e per far sgomberare dal nostro palazzo dai 3 ai 5 poveri cristi extracomunitari che non è nemmeno colpa loro, vengono qua, eccetera. Ma la cosa che volevo portare ad assoluta conoscenza, e volevo essere certo che tutti prendessimo coscienza di quello che sto dicendo, è che 8 giorni fa, per la prima volta, c'è stato contatto fisico tra i frequentatori notturni del parco e gli abitanti del palazzo. Questo è assolutamente verificabile. Se fate una chiamata all'AMSA, vi fate dire, hanno raccolto bottiglie insanguinate. Come no? No, ma no, non si tratta di chiamare l'AMSA, perché l'AMSA arriva, questo vi conferma quello che sta succedendo. Quello che chiedo io, almeno per... installiamo, signori, 2/3 telecamere che tengono sotto controllo quest'area qua, anche perché, e concludo, al mattino esiste una forte azione di spaccio. No? I frequentatori che ci sono in questo parco, se voi li doveste vedere, sono gente che tra tutti noi non siamo vestiti bene come questi qua, no? E vengono alle 8 del mattino i ragazzi che vanno al liceo Cremona e all'istituto Zappa, saltano dentro, si riforniscono e succede quello che succede. Tutta questa situazione porta veramente a uno stato di esasperazione tale tutta la zona che, cioè, è veramente una concludo, c'è un palo della luce in prossimità di questo carraio. Ma voi vi sembra normale che sia 6 mesi che questo palo della luce è spento, che noi non sappiamo più a chi rivolgerci per farlo attivare? Ci dicono è il parco, è la via Farini, è di qua e di là. Io vi dico una cosa, se fossi io il responsabile del palo, a quest'ora il palo faceva la luce. Cioè, ragazzi, signori, qui è tempo di fare le cose, perché con quello che io vi ho messo veramente succede. Andiamo a finire al TG5. Chiudo e ringrazio della pazienza di avermi ascoltato.
Grazie a lei. Prego la signora Gargano.
all'ordine del giorno aveva anche messo di sollecitare l'installazione della lavagna nella prima B. E quindi vi chiedo di vigilare, di fare in modo che i problemi che noi vi abbiamo sempre sollecitato riguardo la scuola siano, insomma, vi facciate più attenzione. E, tra l'altro, ultimamente i membri della commissione mensa hanno segnalato agli uffici competenti di Milano di ristorazione, appunto del comune, che la mensa del centro cucine di Via Ivrea, che quindi ospita tutti gli alunni della nostra scuola, non ha le belle a sufficienza per tutti i bambini, proprio perché in questi ultimi anni i bambini sono aumentati. Quindi i bimbi che arrivano per ultimi, che sono i più grandi della quinta, prima di potersi sedere devono recuperare le panche, metterle nei loro tavoli e poi andare a prendere da mangiare. Questo è un grosso disagio per i bambini. E noi, noi siamo... io spero che... questa mia richiesta è proprio perché noi come comitato dei genitori, ma anche la scuola, ci interessa tanto questi bambini, e quindi gli chiediamo anche di collaborare insieme a noi, di monitorare, anche di supportarci per far sì che questi disagi vengano nel più breve tempo possibile risolti. Poi vi chiederei anche di poter di essere quindi aggiornato sui tempi di intervento, ma anche di poter partecipare insieme al Presidente del Consiglio d'Istituto alla prossima riunione della Commissione Educazione, proprio per poter affrontare in modo anche più approfondito queste problematiche che di volta in volta nel corso del tempo vi abbiamo segnalato, proprio per capire come fare, come risolvere le cose tutti insieme. Grazie.
Grazie a lei, ci facciamo senz'altro carico della sua segnalazione, verrà più presto contattata, anzi lo sta già facendo adesso l'assessore in merito al suo problema. Invito il signor Battagliarin.
Buonasera a tutti, io dovrei fare due interventi. Mi chiamo Gabriele Battagliarin, sono un genitore della scuola primaria di Via Iseo, rappresentata prima dalla signora Gargano, e sono membro e presidente del Consiglio d'Istituto del Liceo Morione. In questo caso parleremo di un altro plesso del Liceo Morione, della scuola primaria di Via Fabriano, e gli interventi sono due perché le problematiche sono distinte. Premesso che come genitori abbiamo più volte lamentato serie problematiche strutturali di sicurezza e inefficienze che impediscono il regolare svolgimento della didattica e il rispetto del diritto allo studio e alla salute dei nostri figli. Considerato che in data 3 febbraio 2014 ASL Milano disponeva con decorrenza immediata fino a nuova comunicazione il divieto di accesso e utilizzo del cortile da parte del personale scolastico e degli alunni per presenza di amianto, si veda la raccomandata allegata, considerato che in data 22 aprile 2014 ASL Milano, sulla base della documentazione tecnica acquisita, prescriveva ulteriori interventi di cui AMSA in data 24/7/2014, quale responsabile dei lavori, e Comune di Milano in data 28/7/2014 hanno dato i dovuti riscontri, si vedano le comunicazioni allegate. Considerato che il Consiglio d'Istituto Don Orione, riunitosi in data 6 ottobre 2016, in riferimento al punto 13 in ordine del giorno, sollecito apertura Giardino Fabriano zona posteriore, votava all'unanimità la seguente azione: si richiede che il Consiglio d'Istituto si attivi presso le opportune sedi affinché venga definitivamente resa fruibile agli alunni la parte posteriore del cortile della scuola di Via Fabriano, per cui l'ASL ha posto divieto di accesso e utilizzo fino a nuovo ordine per presenza di amianto in data 3/2/2014. Questo sarebbe il quarto anno scolastico di chiusura e di limitazione di parte del giardino, e far giocare tutti i bambini della scuola insieme nello spazio rimanente rappresenta un rischio. Essendo conclusi i lavori a luglio 2014, quando è stata inviata tutta la documentazione documentazione necessaria ad ASL da parte del Comune di Milano e dall'azienda responsabile dei lavori, si richiede un solerte riscontro da parte dell'amministrazione e una certificazione di ASL circa la definitiva riapertura e pieno utilizzo del cortile da parte del personale scolastico e degli alunni. Per questo chiedo la piena collaborazione di questo municipio e delle commissioni preposte nel sollecitare ASL Milano affinché certifichi alla scuola la messa in sicurezza e la piena fruibilità da parte del personale scolastico e degli alunni dell'intero cortile del plesso di Via Fabriano, compresa l'area interessata dalla presenza di amianto attualmente inibita.
La ringrazio.
L'altro intervento riguarda sempre la scuola di Via Fabriano, ma riguarda una proposta proattiva che è nata durante un sopralluogo avutosi l'anno scorso presso la scuola di Via Fabriano, presente l'architetto Mancuso e l'architetto Scevola di Comune di Milano. Questa proposta è di messa in sicurezza, che il Comune intervenga per mettere in sicurezza e predisponga per la decorazione una canna fumaria pericolante e scrostata che sovrasta la facciata della scuola. Quindi, premesso che a tal proposito abbiamo presentato mozione all'attenzione di questo municipio e delle commissioni competenti, che hanno anche partecipato a sopralluoghi in presenza dei responsabili degli uffici tecnici di Comune di Milano, premesso che i genitori dei tre plessi scolastici, oltre a segnalare le inefficienze, collaborano costantemente alla realizzazione di piccole manutenzioni, senza però volersi sostituire agli obblighi dell'amministrazione, come dimostrato in varie occasioni e come accadrà anche questo sabato 29 ottobre, quando entreranno i genitori e i docenti nella scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci di Via Sand, per dipingere l'atrio e le classi che versano nelle condizioni peggiori, in occasione dell'iniziativa Lega Ambiente non ti scordar di me, per una sand bella da sbiancare, deliberata dal Consiglio d'Istituto in data 6 ottobre 2016. Premesso che il Consiglio d'Istituto ha deciso di utilizzare, dove possibile, l'approccio proposto dalla teoria delle finestre rotte per restituire la giusta dignità agli ambienti scolastici, considerato che in data 5 maggio 2016, con delibera del Consiglio d'Istituto sulla base di quanto proposto dall'architetto Daniela Mancuso del Comune di Milano, è stato istituito un concorso artistico per progettare la decorazione della canna fumaria, l'architetto Mancuso diceva in stile Torre Branca, ma noi potremmo anche fare una cosa un attimino più casalinga, ma fatta dai ragazzini, progettata dai ragazzi di tutto l'ICI, per cui il concorso raccoglierà e unirà tutti gli alunni dell'istituto comprensivo, tanto quelli della scuola d'infanzia, quanto quelli delle due primarie, quanto quelli della secondaria di primo grado. Quindi è stato istituito un concorso artistico per progettare la decorazione della canna fumaria posta nel cortile della scuola primaria di Via Fabriano, simbolo di degrado urbano che domina la facciata della sede del nostro istituto comprensivo. Considerato che in occasione del sopralluogo del 19-5-2016, a cui hanno partecipato tra gli altri l'architetto Daniele Mancuso e l'architetto Cristiano Scevola del Comune di Milano, si erano concordati una serie di interventi urgenti da effettuare durante la pausa estiva, tra cui la messa in sicurezza e la predisposizione dei ponteggi e del fondo della canna fumaria per la decorazione, e che questo impegno, come molti altri, è stato disatteso. Considerato che il Consiglio d'Istituto in data 26-10-2016 mi ha dato mandato di presentare la seguente mozione, chiedo, nel rispetto degli accordi di quanto promesso a genitori e scuola e soprattutto nel rispetto del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 18 della Costituzione, secondo cui deve essere favorita l'autonoma organizzazione dei cittadini nello svolgimento di attività di interesse generale, chiedo la piena collaborazione di questo municipio e delle commissioni proposte nel sollecitare il Comune di Milano affinché provveda quanto in oggetto. Alleghiamo per opportuna conoscenza il resoconto del sopralluogo del 19-5-2016 e le fotografie della canna fumaria.
Grazie, ci facciamo carico anche della sua segnalazione, verrà contattato. Invito il signor De Toma.
Buonasera a tutti, mi chiamo Detoma Vincenzo. Allora, sarò molto breve. Ho fatto protocollare qua da voi il 23 febbraio 2016 una segnalazione di reclamo in quanto assenza di paletti laterali in corrispondenza del passo Carraio nel condominio di Imbonati 74 intersecato da pista ciclabile. Al giorno d'oggi non sappiamo ancora niente di questa cosa qua e niente di questa pista ciclabile. Adesso vetro sia a destra che a sinistra macchine e niente, noi non sappiamo ancora niente di questa cosa qua e vorremmo sapere se ci potete aiutare voi a vedere come poter venire a capo, visto che tutti gli altri civici che hanno il carraio hanno tutti i paletti. Quando sono stati fatti i lavori solamente a noi non hanno messo questi paletti laterali. Grazie.
Grazie a lei. Ha fatto protocollare il 23 febbraio? Grazie. E faremo fare verifica di quanto da lei chiesto. Grazie. Grazie. Prego, la signora Rossetti.
Buonasera, dunque io sono qui che rappresento la Comasina, soprattutto la via fantasma della Comasina, via Armando Spadini 15. Dunque, non parlo di telecamere, spero che si prenda in considerazione, visto che ieri se ne è parlato, di fare un sopralluogo per capire. Purtroppo non sappiamo ancora quale parte sono di Milano e quelle no. Però quindi oggi voglio parlare di un altro problema, non telecamere. Via Armando Spadini c'è anche un asilo nido comunale. Quindi io penso che la via interna sia del comune, visto anche che ci hanno fatto delle righe blu. Ho qua delle foto che ho fatto oggi e poi ho dato comunque praticamente la documentazione. Dunque, queste strisce blu c'è l'ex CBM con attaccato l'asilo nido. Ok. Sono praticamente un contorno unico. Ok. E quindi anche davanti all'apertura dell'asilo nido. Quindi uno apre l'asilo nido e c'è la macchina. Poi hanno fatto, non so se posso far vedere le foto del telefono, che per rendere, non si vede, va bene,
diventa
okay.
Difficoltoso.
Ok, allora cerco di spiegarmi, dunque, rindiera, piccolo passaggio, dove in teoria dovrebbero passare i passeggini, quindi nell'angolino, quindi cartacce, sporco, non sto a parlare del degrado perché continuiamo a chiamare l'AMSA perché gente sbatte lì la roba, quindi sorvoliamo questo perché siamo ripetitivi. E poi c'è questa piccola striscia blu e poi praticamente c'è questa striscia bianca, poi la macchina e la striscia blu. Ora, noi passiamo in mezzo, cioè la strada, perché di qua non possiamo passare. Quindi poi le buche, dunque ci abbiamo messo cinque mesi, il comitato di quartiere con la quale collaboro, io faccio parte del comitato genitori, praticamente foto su foto avevamo, e penso che ci siano lì, le voragini, perché nel 2008... giugno 2008 sono stati fatti dei lavori per i tubi del riscaldamento e hanno ricoperto così, quindi acqua, c'erano dei buchi che ci caschiavamo dentro. Non vi dico quanto tempo ci abbiamo messo, li hanno ricoperte così la bella meglio, però non è finito il problema, perché se voi entrate in Armando Spadini cioè le buche, cioè è una buca unica, oltre che c'è questo problema delle strisce blu messe in una maniera indecente. La gente, nonostante vede che le strisce blu vanno davanti all'apertura dell'asilo nido, parcheggia lo stesso, E niente, e poi secondo me sarebbe da cambiare anche, siccome è un giro giro, cioè il senso di marcia, perché come messo si rischiano anche incidenti di poca veduta. E quindi chiedo per la seconda volta se il comune può fare un sopralluogo in via Armando Spadini e comunicarci, comunque mi informerò anch'io ovviamente, quali parti sono di Milano e quindi a chi se non sono di Milano a chi rivolgersi ovviamente.
La ringrazio, ricordo che non c'è dibattito sugli interventi dei cittadini, ci facciamo carico su quella che è la sua segnalazione, verrà contattata dagli assessori, presidenti di commissione competenti, la ringrazio anche per la documentazione lasciataci. Abbiamo finito con gli interventi dei cittadini. Prima di dare la parola al capogruppo Indovino, vi assicuro a tutti gli altri, vorrei dare la parola al presidente Lardieri che ci introduce una novità che penso abbiate già notato tutti questa sera.
Buonasera a tutti. Come tutti sapete, è qui adesso questa sera il nostro caro amico dottor Paolo Seris, che ci ha lasciato per un incarico più importante. Per un incarico più importante, non ci siamo fermati al lasciato. No, non si deve toccare, noi siamo contenti per lui. Voglio ringraziarlo pubblicamente a nome di tutti per aver trascorso 4 mesi di grande collaborazione, ha dimostrato grande professionalità e io personalmente voglio ringraziarlo e farle un grande in bocca al lupo per il prestigioso impegno e il ruolo che ha assunto. Grazie Paolo. Poi Paolo ci saluterà con sue parole, io adesso vorrei anche introdurre chi è venuto al posto di Paolo, la dottoressa Lorella Parma, a cui diamo un grosso benvenuto, un caloroso benvenuto. Siamo convinti di poter dare, di ricevere, come avevo iniziato con Paolo con questo discorso, dare e ricevere grande collaborazione nell'interesse dei cittadini. Lavoreremo insieme per il bene di questo municipio. Grazie.
Grazie, diamo quindi la parola alla nuova direttrice.
Ringrazio tutti per la calorosa accoglienza. Per quanto mi riguarda è stato un po' un ritorno al passato, perché il mio primo incarico è stato proprio quello di funzionario amministrativo in un consiglio di zona, lontano 1989, quindi sono passati veramente tanti anni, il mio percorso professionale ha attraversato molti ambiti di competenza, tra cui anche la polizia locale, e dopo tutte queste esperienze mi ritrovo con competenze, maturità acquisite, a tornare ad un punto di partenza che però si è completamente modificato nel tempo. Quindi è come una sorta di sfida ad accogliere questi cambiamenti che porteranno insomma ad uno sviluppo importante delle competenze dei municipi. Quindi mi sento assolutamente fiduciosa di accogliere questa sfida e di apportare tutte quelle che sono le mie competenze che ho maturato durante questi anni, insomma, dove ho svolto questi incarichi per il Comune di Milano, e quindi mettere questa mia conoscenza a disposizione della cittadinanza. Quindi quello che io ritengo fondamentale è proprio il contatto con il territorio, cioè la possibilità di avere questo contatto con il cittadino, di intercettare il bisogno del cittadino, e quindi intercettando questo bisogno la nostra ricerca sarà quella di dare delle risposte concrete. Questa è la vera sfida, queste risposte concrete danno il risultato del nostro lavoro. Questo è il senso di questo sviluppo che avranno i municipi, e il senso è proprio quello di creare un servizio nuovo e migliore aderente a queste esigenze. Quindi io ringrazio tutti, sono felice di essere qui e spero insomma di mettere al meglio a disposizione queste mie competenze per il bene dei cittadini e dei servizi. Grazie a tutti.
Grazie a lei, ancora benvenuta, e quindi diamo la parola al dottor Seris per il suo saluto di commiato. Rimanendo in tema, grazie.
Vabbè, vi ringrazio molto. Ce l'ho. No, beh, allora, fatemi fare interpretazione del regolamento che mi diverte molto di più, ma i discorsi finali anche no, quindi sarò veramente veloce. Volevo solo intanto informarvi che venerdì sera c'è stata la spedizione via mail di questi incarichi. Io sono il nuovo direttore dell'area attività produttive e commercio, quindi un settore, un'area molto importante. Stiamo parlando di una struttura con 150 dipendenti, molto complessa, che è molto strategica per la città. È un momento storico questo, insomma, le attività commerciali sono sicuramente un punto di interesse per questa amministrazione. È una grande responsabilità, ma è anche per me una grande opportunità di crescita professionale, quindi colgo con grande entusiasmo questo nuovo impegno e ovviamente sono molto contento di questa opportunità che mi è stata data. Ovviamente anch'io da fare dei ringraziamenti, perché poi parlerò della struttura che mi ha dato una grossa mano in questi anni, però poi è vero anche che io per 4 anni sono stato insieme a voi o a chi c'era, soprattutto prima, quasi tutti i giovedì sera in quest'aula, e quindi ho avuto modo di conoscere le persone che si sono sempre dimostrate leali, oneste, collaborative, in particolare con i due presidenti, e mi riferisco al presidente Uguccioni, con cui ho lavorato per 3 anni, e con il presidente Lardieri, con cui ho lavorato in questi mesi. Ho avuto la fortuna di poter incontrare persone davvero, ma non lo dico volendo fare delle frasi retoriche, ho veramente avuto la fortuna, che magari altri miei colleghi hanno avuto in maniera inferiore, di avere a che fare con delle persone oneste, disponibili, leali, e che si sono messi nella condizione di mettersi in gioco per avere anche un rapporto di sincera collaborazione e di spirito positivo nella reciproca distinzione dei ruoli e del reciproco rispetto. Anch'io ho provato ad agire questo ruolo, che per me era nuovo, e mi sto rendendo conto di quanto mi sia servito l'esperienza nel municipio, me ne sono reso conto in questi primi 3 giorni, e quindi io ho finito questa esperienza con una grandissima crescita personale e professionale. Ho tentato di avere buoni rapporti con tutti, indipendentemente dal colore politico. Ho tentato di essere assessuato politicamente, per rimanere in tema, solo politicamente, nella speranza di aver dato una mano un po' a tutti quelli che nel percorso hanno avuto modo hanno avuto a che fare con me. Ovviamente poi non ho lavorato da solo, perché chiaramente la struttura ha fatto un grandissimo passo avanti, ci siamo messi tutti in gioco in questi 3 anni, dopo che sono arrivato abbiamo fatto dei grossi cambiamenti, ci siamo un po' ribaltati, abbiamo cominciato a cambiare anche il modo di ragionare a livello organizzativo, ci siamo messi in gioco e siamo riusciti ad adattare un po' anche la nostra organizzazione a quelle che erano le esigenze un po' del Consiglio. Io ho dei ringraziamenti particolari per il personale, ovviamente i due funzionari poi sono quelli che rappresentano la struttura, quindi la dottoressa Villanova, la dottoressa Della Calce, che non sono qui, però sicuramente loro rappresentano tutto il personale che ha lavorato con noi, e questo è un settore che ha la fortuna di avere tantissime poche persone, e questa non è una fortuna, ma persone tutte molto preparate che si mettono in gioco e che si mettono nella condizione di dare il massimo. Io spero che voi abbiate apprezzato lo sforzo che abbiamo fatto in questi anni e in questo periodo, che è stato sicuramente molto complesso, che abbiamo seguito insieme, perché la trasformazione dei municipi è stata una sfida per tutti, lo è stata per chi occupa la postazione dove siete seduti voi, ma lo è stato anche per chi è qua, perché il nuovo regolamento andava interpretato, applicato, le nuove abitudini organizzative andavano in qualche modo realizzate e concretizzate in comportamenti e in nuovi atti. L'auspicio che faccio alla dottoressa Lorella Parma, e sono molto contento che sia lei a prendere il mio posto, perché la conosco da tanto tempo, quindi so quali sono le sue qualità e avete avuto modo anche di apprezzarle nel suo discorso. Sono contento che sia lei, e io l'augurio che do che faccio a Lorella è quello di nel tempo di poter acquisire tutta quella professionalità, quella competenza e quell'entusiasmo che questo tipo di situazione offre a chi ricopre questo ruolo, perché siamo costretti a metterci in gioco in ogni momento nelle relazioni con il cittadino, con la struttura, e con i servizi che gestiamo, che sono molto vari, e sono sicuro che questa è un'esperienza che chi ha la fortuna di fare è un'esperienza che dà tanto dal punto di vista professionale. A tutti voi invece ovviamente non faccio altro che augurare di poter continuare il vostro percorso per riuscire a realizzare tutti gli obiettivi che avete descritto a tutte le persone che vi hanno elette, con l'augurio di trovare sempre il grande entusiasmo che avete avuto fino ad oggi, e con l'augurio invece più ampio che siate messi sempre nella condizione di poter sviluppare in maniera positiva il percorso e il ruolo che i municipi hanno nell'organizzazione del Comune di Milano e del ruolo che i municipi hanno verso i cittadini, perché c'è bisogno di dei municipi, c'è bisogno di municipi sul territorio, e c'è bisogno che voi possiate fare bene il vostro lavoro. Grazie a tutti.
Grazie mille. Nell'augurarle successo nella sua nuova avventura all'interno dell'amministrazione comunale, le ricordo comunque che conserveremo gelosamente il suo numero di telefono. Quindi possiamo proseguire. Prego, capogruppo Indovino.
Sì, mi si consenta, prima di passare, come dire, al tema, di ringraziare il dottor Seris per la puntualità, la disponibilità e la professionalità. Si parla spesso dei dipendenti pubblici in un certo modo. Io penso che, insomma, anche il fatto che sia stato premiato sia di auspicio per il funzionamento della struttura comunale. Sono convinto che abbiamo bisogno di persone come lui. E passando a cose, cioè non serie, però diciamo ai lavori nostri, presento una mozione che spero avremo modo di discutere prossimamente. Ho visto che quando presento le mozioni poi non serve neanche votarle, perché si avvera magicamente quello che richiedo. Quindi non raccolgo le firme nella speranza che questo accada di nuovo, non la leggo. È una mozione che riguarda quello che è previsto dal regolamento dei municipi, nello specifico il documento programmatico strategico, il documento programmatico previsionale annuale e triennale, e richiedo che sia convocato un consiglio di municipio, auspicabilmente nel più breve tempo possibile. Nella mozione è indicato come termine auspicabile la fine di novembre, in cui ci sia modo di discutere di questi documenti che a mio giudizio sono indissolubilmente legati anche a temi che già stiamo trattando in commissione, come il piano triennale delle opere e le richieste di finanziamento e di bilancio che facciamo al Comune. Spero che questa mozione possa essere discussa al primo consiglio utile. Grazie.
Grazie capogruppo Indovino. Prego capogruppo Meloni.
Grazie. Io vorrei ringraziare il dottor Seris per l'aiuto che ci ha dato in tutti questi anni, augurargli buon lavoro nella nuova struttura, e farei auguri di buon lavoro anche alla dottoressa Palma, che spero ci possa aiutare effettivamente a districarci nelle maglie del nuovo regolamento e dell'avvio dei municipi, che è un tempo, come tutti sappiamo. Ho due richieste da fare. Mi associo rilascio alla richiesta di Indovino che si condivide pienamente, la richiesta di affrontare il tema del bilancio triennale prima e in relazione anche alle proposte che faremo per il PPOP, perché sono due elementi che sono disponibili. Se non abbiamo degli obiettivi triennali, poi dopo è un po' difficile stabilire poi delle scelte. Le richieste sono queste. Ieri c'è stato un altro terremoto, come tutti voi sapete, per fortuna non ci sono stati morti. In occasione dell'altro terremoto avevamo fatto una scelta di devoluzione di presenza. Vorrei sapere quanto è stato raccolto la volta scorsa, quanto è stato destinato all'ANCI e quanto alla protezione civile. Questa è la prima richiesta. La seconda richiesta è questa. Io il 6 ottobre avevo appunto richiesto che si trattasse l'argomento delle nuove aree di allagamento del Seveso e del piano dell'emergenza. È passato quasi un mese, stasera c'è stato un intervento che ha spiegato anche perché questa cosa è importante. Io sollecito che si faccia un incontro, perché so che ci sono delle difficoltà nella relazione tra la regione e il comune nel definire, in questo momento sono scattate le salvaguardie, quindi alcune opere non si possono fare. È importante invece che si trovi il modo per trovare un piano d'emergenza e trovare il modo anche per risolvere quei problemi che sono anche contingenti. Mi fermo qua, grazie.
Grazie Capogruppo Melone, prego Assessore Pellegrino.
Io mi accodo ai ringraziamenti ai colleghi, al direttore Seris, con cui ho avuto la fortuna di conoscere, di collaborare, faccio in bocca al lupo per il suo nuovo ruolo e auguro invece alla dottoressa Parma un'esperienza importante sia per lei che per il municipio e la cittadinanza. Volevo solo dare un'informazione ai colleghi riguardo ciò che un'oretta fa abbiamo appreso. Era per allargare la notizia, per renderla a tutti i consiglieri, non solo quelli della maggioranza. Probabilmente nel ex stalle c'è un'occupazione abusiva in corso, cioè all'interno delle ex stalle c'è una famiglia probabilmente di persone. Ex stalle si chiama questa struttura qua a fianco.
Ex stalle di Nau sono lo stabile immediatamente nelle vicinanze.
Sì. Nelle vicinanze della. E quindi niente, abbiamo inoltrato immediatamente il Presidente la segnalazione all'assessore Rosa e abbiamo avvisato i funzionari di polizia locale di intervenire almeno per verificare la veridicità dei fatti che sono stati appurati da un funzionario del municipio 9. Questo era per informarvi di ciò che è accaduto, di quello che oggi si è saputo. Poi voglio solo dirvi, da cittadino, riprendendo il problema dei contributi e del discorso Seveso, che un mio condomino dove abito io mi ha inviato una richiesta che è pervenuta, una segnalazione di richiesta per i contributi ai soggetti privati per danni occorsi al patrimonio. Parlo dell'esondazione del Seveso. È arrivata questa richiesta, dove il comune chiede una lista infinita di documenti, il 26 ottobre, e il comune chiede ai cittadini di presentare la domanda entro non oltre il 29 ottobre. Io poi scriverò al settore di competenza e chiederò anche all'assessore Todaro per chi si impegna, ma è una vergogna che dei cittadini milanesi che hanno subito un grosso danno si trovano la beffa di dover richiedere in pochissimi giorni il contributo, avendo un lasso di tempo così davvero, con delle richieste molto specifiche, perizie, deleghe, rendicontazioni, domande di contributo vecchio, insomma. Questo era per capire come i cittadini spesso sono trattati. E questo lo portavo anche perché qua abbiamo trattato quella situazione dell'emergenza Seveso e della fattispecie dell'allagamento di via Arezzo 14, di Verezzo 9, dove tantissime persone hanno perso le auto, i box e tutto quello che avevano. Questa è la risposta, le glassa agli atti, così che si possa fare qualcosa noi come Municipio 9. Grazie.
Grazie Assessore Pellegrini, prego la parola al capogruppo De Lorenzo.
E volevo dare un benvenuto anche a Dolessa Parma, che è dall'89 dentro la macchina comunale, io sono dall'86, quindi abbiamo vissuto gli stessi periodi probabilmente iniziali dopo il decentramento. Quindi. No, ho fatto un intervento tragicomico, nel senso che su un giornalino di zona vedo il depuratore di Niguarda produce dagli scarichi fognari biometano per le auto. In realtà, secondo me, quegli scarichi fognari o sono aperti o hanno qualche falla, perché io da una settimana continuo a ricevere segnalazioni da abitanti in via Pozzo Bonelli, Adriatico, Mesti del Lavoro, via Tremiti, per le continue esalazioni del depuratore. E quindi invito poi la commissione competente di fare proprio una commissione all'interno del depuratore, perché ricordando i tempi antichi loro dovevano fare dei lavori di ammodernamento delle vasche, quindi sarebbe meglio che non andassimo sul posto a vedere, verificare se realmente tutti i lavori sono stati fatti a regola d'arte oppure no, perché abbiamo avuto delle esperienze negative già da tanti anni in questo, su questa questione. Grazie.
Grazie capogruppo Di Lorenzo, sì, faremo un altro, come un sopralluogo che abbiamo già fatto qualche anno fa, mi ricordo che anch'io non ho la sua anzianità di servizio, mi ricordo che abbiamo già fatto qualche anno fa un sopralluogo. Prego, Presidente Legramandi.
Grazie Presidente Perego, voglio fare una segnalazione che lascio a verbale. Mi ha contattato poco fa una cittadina del condominio di 10 Cicotti, tra via Cicotti e Rita Modignani. Sappiamo che lì sono appena partiti i lavori per la costruzione del complesso di case proprio adiacente alla ferrovia. Questi lavori partono però al mattino molto presto e disturbano non poco i cittadini di questo condominio. E questo si aggiunge a tutti i disagi che ovviamente un cantiere porta, quindi polvere, mezzi pesanti che transitano, una via molto trafficata e difficoltà per l'attraversamento. Ecco, questo gruppo di cittadini del condominio si è rivolto tramite l'amministratore di questo condominio ai vigili e gli hanno risposto che loro non si possono muovere senza indicazione del municipio. Io questa ancora non la sapevo, delle nostre competenze questa mi mancava. Mi farebbe molto piacere che i vigili dipendessero da questo municipio, ma ancora così non mi risulta. Comunque invito Presidente, assessori della partita, uffici, Presidente, tutti, a verificare questa situazione, perché è chiaro che se un vigile dà una risposta del genere a un cittadino e non interviene su un problema, ci troviamo di fronte a un disagio che permane e non viene risolto. Quindi invito e lascio verbale la segnalazione tutti gli organi competenti a prendersi carico di questa situazione, per gestire poi comunque una situazione di cantieristica che si protrarrà per un po' di anni. Quindi insomma non possiamo assolutamente derubricare tutti questi eventi a semplici scambi tra vigili e cittadini che sembrano avere lo scopo di non intervenire.
La ringrazio, prego capogruppo femminile.
Buonasera a tutti. No, io intervengo intanto e penso di raccogliere il pensiero di tutto il gruppo di Forza Italia nel ringraziare per la collaborazione, diciamo, fattiva che abbiamo avuto in questi mesi con il dottor Seris. Ovviamente gli auguriamo di fare una scalata professionale per come lui magari si immagina. E noi intanto lo ringraziamo e nel contempo ovviamente diamo il nostro caloroso benvenuto alla dottoressa Lorella Parma e sono convinto che ci darà una mano, ci aiuterà, diciamo, in questo percorso, visto che siamo in presenza di una nuova architettura del municipio, sicuramente ci darà una mano a fare in modo che, diciamo, noi possiamo espletare il nostro ruolo di municipio nel senso pieno del termine e possiamo poi essere quei soggetti attivi e concreti che danno delle risposte ai cittadini. Sono convinto che faremo un bel lavoro in sinergia. E ancora un caloroso benvenuto alla dottoressa Lorella Parma. Inoltre, per quanto riguarda, diciamo, volevo porre la vostra attenzione, e l'ha menzionato prima il capogruppo Melone, perché ancora una volta, diciamo, il centro Italia è stato colpito dal terremoto e diverse famiglie, per fortuna non è morto nessuno, poi c'è stato un signore di 70 anni che, vabbè, gli è venuto un infarto, però poi magari si può anche questo annoverare tra le vittime del terremoto, perché comunque sia magari si è spaventato e questo può anche essere stato la causa. Ma detto questo, la cosa, perché parliamo di migliaia di famiglie che in questo momento sono sfollati perché non possono più stare ovviamente nella loro abitazione, ed esprimo la mia solidarietà a tutte queste famiglie e mi auguro che il governo possa dare delle risposte concrete in termini abitativi prima possibile.
Grazie, prego la parola all'assessore Todaro.
Sì, grazie, io insieme a tutti, insomma, ringrazio il dottor Seris per quanto fatto fin qui in questa fase di start-up, che sicuramente non è stata facile in questa nuova avventura dei municipi, e lo ringraziamo tutti quanti per il lavoro fatto. Faccio un augurio alla dottoressa Parma affinché possa essere il nostro Caronte in questo girone, diciamo così, dal quale siamo bruttissimi. No, ci guidi al di fuori, ecco, che sia Beatrice che guida Dante in paradiso, giustamente, e quindi ci porti fuori da queste criticità che abbiamo incontrato e che stiamo man mano, grazie anche all'apporto del dottor Seris, stiamo man mano sgrossando e speriamo di venirne a capo. Volevo riferire ai consiglieri che oggi pomeriggio è stata effettuata una commissione congiunta tra la commissione appunto mobilità al Comune di Milano e la commissione urbanistica, laddove è stata esposta una proposta e si è discusso di una proposta di deliberazione di consiglio comunale riferimento alle diciamo così, alla riqualificazione delle aree agli scali praticamente ferroviari. Si tratta di una delibera di indirizzo che è stata votata poi nel pomeriggio dopo la discussione in commissione, cui abbiamo partecipato io e il presidente Lardieri. E chiaramente, come tutti sapete, le aree interessate al nostro municipio sono lo scalo Farini, con una superficie appunto di circa 600.000 metri quadrati, e lo scalo Greco Breda, di più o meno 73.000 metri quadrati. Ve la invierò ufficialmente, con una mail, ufficialmente vi mando una mail con questa delibera. La delibera è stata appunto votata e ci sono molti punti, una delibera di indirizzo che ha lo scopo, come dire, di fare da canovaccio per gli assessori che andranno poi a discutere sul tavolo di Ferrovie dello Stato il problema o comunque il tema di queste aree, che sicuramente rappresenteranno nei prossimi 30-50 anni un intervento di grande impatto sulla vita urbana e anche sulla vita economica e sociale della città di Milano. Volevo leggervi solo tra i vari punti, poi li leggerete voi, ma due punti della delibera, tralasciando chiaramente i visti e i considerato. Il primo è la lettera L, che dice così, che recita: proseguire il percorso di confronto con le commissioni consigliari competenti, e parliamo delle commissioni consigliari del comune, impegnando l'assessore all'urbanistica comunale, chiaramente, a relazionare con cadenza perlomeno mensile in commissione congiunta sull'iter dell'accordo oggetto della presente delibera, anche avvalendosi un tavolo di esperti. E l'altro punto che ci riguarda più da vicino è di dare seguito, che è la lettera M, di dare seguito a un processo di dibattito pubblico sviluppando un confronto con la cittadinanza, con i municipi, quindi applaudiamo a questa volontà comunque, che speriamo sia reale, di coinvolgere il municipio in questo, ecco, in questo processo di, diciamo così, di progettazione, in questo caso partecipata, di questo grande cambiamento urbanistico che sta avvenendo nella nostra città, con la città metropolitana e i comuni che ne fanno parte, in stretta collaborazione con l'amministrazione comunale, proseguendo e sviluppando il lavoro già effettuato con il supporto del Politecnico di Milano già negli anni 2013-2014. L'altra cosa che mi interessa segnalarvi è la lettera O, due righe: garantire tempistiche rapide che consentano di attivare il processo di rigenerazione delle aree. È chiaro che i cittadini si aspettano da noi, che siamo chiamati comunque a dare un apporto, mi auguro fattivo e concreto, al Consiglio Comunale, o vedremo comunque agli assessori, e noi ci saremo e vi riferirò, vorrei seguire direttamente questa partita, o delegare alcuni di voi, laddove non potessi esserci io o insieme a me, a partecipare a questa partita che è comunque fondamentale per Milano. Non so se devo chiudere o posso finire, non lo so. Due criticità su tutte, no, si potrebbe andare avanti tutto il giorno per sera. No, due criticità su tutte. La sintesi è che due criticità su tutte sono venute fuori da questo dibattito di oggi, e che è il tema della Circle Line, che parrebbe, ma monitoreremo in dettaglio l'iter di questa programmazione, che in barba al suo significato di circle pare che il cerchio non si chiuda, nel senso che sembrerebbe... E l'altro tema è l'edilizia sociale, che parrebbe perché il progetto insomma ancora va verificato nel progetto, ma è stato contestato sia da consiglieri di destra che di sinistra, percentualmente preponderante l'edilizia sociale, parrebbe preponderante nelle periferie, con la conclusione che alla fine i poveri rimangono tra i poveri e i ricchi tra i ricchi. Speriamo che non sia così, chiaramente. Pare venga trascurata altresì, in ultima analisi, la viabilità all'interno di queste aree. Anche qui monitoreremo in maniera tale che le aree possano essere attraversate sia da appunto il transito pedonale, chiaramente, che veicolare e quant'altro. E basta, vi invierò questa delibera.
Grazie assessore Codaro, prego consigliere Locati.
Sì, una piccola segnalazione veloce: volevo segnalare che all'altezza della capolinea del 4, in via Ornato, i binari del tram sono sopraelevati rispetto al manto stradale, e per le moto che ci passano è molto pericoloso. Io passo dall'interno proprio per evitare, perché lì è veramente, soprattutto con la pioggia, c'è il rischio di cadere. Quindi dico la segnalazione veloce. Grazie.
Grazie, se vuole farci anche una piccola stazione scritta avrebbe più valore. Non vedo altri interventi, quindi possiamo procedere con la nomina degli scrutatori. Consigliere Presidente Cerqua, consigliere Colombo, consigliere Molè. Grazie. Abbiamo da approvare il verbale numero 7, se non ci sono controindicazioni lo do per approvato. Grazie. Passiamo quindi al primo punto all'ordine del giorno. La parola al Presidente Rancati. Grazie.
Grazie Presidente. Bene. Allora, come oggetto abbiamo il parere relativo al piano integrativo di Moneta, che riguarda le opere di urbanizzazione secondaria, scomputo oneri, e la realizzazione o ampliamento parco di Villa Litta e realizzazione della passerella ciclopedonale. Premesso che in data 26 settembre è pervenuta la richiesta di parere avanzata dal settore pianificazione urbanistica attuativa e strategica per i seguenti piani: piano di Novate, piano di Moneta e il piano di Castiglia, in merito alla proposta di eliminazione di passerella ciclopedonale a scavalco della linea ferroviaria Milano Nord e la realizzazione degli interventi sul tratto terminale di via Moneta, realizzazione di marciapiedi a senso unico e sull'incrocio tra via Grazioli e Pedroni, messa in sicurezza anche per il nuovo carico indotto dal senso unico di via Moneta. Esaminata la richiesta di parere pervenuta dalla Direzione Centrale Sviluppo del Territorio, settore sportello unico per l'edilizia, con cui si chiedeva di esprimere parere di competenza congiuntamente alla proposta di modifiche del programma in merito alle seguenti opere: P di Moneta 40-45, opere di urbanizzazione secondaria a scomputo oneri, realizzazione di parco pubblico, ampliamento Villa Litta, parco Villa Litta, realizzazione di passerella ciclopedonale. Proposta di eliminazione della passerella ciclopedonale in oggetto e la riarticolazione del piano di Moneta con la realizzazione di interventi viabilistici tra le vie Moneta, Grazioli e Pedroni. Considerando il parere negativo espresso a maggioranza dalla Commissione Municipale numero 5, Edilizia Urbanistica e Lavori Pubblici, in data 17 ottobre, con la richiesta di ulteriori informazioni sulla viabilità e servizi dell'area circostante in esame, che in data 20 ottobre il Consiglio Municipale, con delibera numero 23, ha espresso parere negativo in merito alla richiesta di parere pervenuta in data dal 20 settembre dalla Direzione Centrale Sviluppo del Territorio, inerenti piani attuativi di Novate, Moneta e Isola di Castiglia. Preso atto che la commissione istruttoria numero 5, esprimendo maggioranza parere negativo in merito alle seguenti opere di Moneta, le opere di urbanizzazione secondaria che avevamo citato prima, e in conformità e analogo parere reso con la deliberazione numero 23 del 20 ottobre, in quanto la proposta è carente di un esame approfondito delle opere di urbanizzazione primaria, nonché di un progetto di inserimento di collegamento ciclabile tra la pista ciclabile esistente di via Pellegrino Rossi e le vie interessate dal piano integrativo di via Moneta. In particolare, in merito alle opere di viabilità, si ritiene che non sussistono le proposte progettuali adeguate ai bisogni e le progettualità minime sufficienti ad esprimere un parere compiuto di merito. Pertanto si chiede di esprimere parere negativo alla richiesta di parere preliminare relativo all'intervento edilizio sopra descritto, in quanto la proposta, come si diceva, è carente di un esame approfondito delle opere di urbanizzazione primaria, nonché di un progetto di inserimento di collegamento ciclabile tra la pista ciclabile esistente di Pellegrino Rossi e le vie interessate dal piano Moneta. In particolare, in merito alle opere di viabilità, si ritiene che non sussistono le proposte progettuali adeguate ai bisogni e le progettualità minime sufficienti ad esprimere un parere compiuto di merito. Tra l'altro, come riportato nell'allegata relazione verbale numero 9 della Commissione 5, Urbanistica Edilizia e Lavori Pubblici.
Grazie Presidente Rancati, non vedo interventi, mettiamo in votazione. Dichiaro chiusa la votazione. 21 favorevoli, 0 contrari, 1 astenuto, delibera approvata. Possiamo procedere quindi con il secondo punto all'ordine del giorno. Ci troviamo a nominare i delegati per la Casa della Memoria. Se voi siete d'accordo, non andrei a leggere la delibera, che pressoché è similare a quelle che abbiamo votato
nello scorso consiglio, tutt'al più vi leggo il delibera. Di dare mandato alla conferenza dei presidenti di gruppo consigliari di individuare per le finalità in oggetto una rosa di soggetti in grado di garantire la partecipazione attiva sul territorio, la profonda conoscenza del contesto di riferimento e una visione competente della materia. Di dare atto che il nominativo in argomento sarà trasmesso al presidente del municipio ai fini della nomina del rappresentante del municipio 9 presso la Casa della Memoria di via Confalonieri 14, che dovrà avvenire assicurando l'equilibrata rappresentatività di tutti i gruppi consigliari. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi del comma 6 dell'articolo 33 del regolamento dei municipi. Mettiamo in votazione la delibera. Dichiaro chiusa la votazione. 26 favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, la delibera è approvata. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. Dichiaro chiusa la votazione. 18 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, approvata anche l'immediata eseguibilità, quindi approvata la delibera con immediata eseguibilità. Passiamo quindi al terzo punto all'ordine del giorno, ovvero linea di indirizzo per la nomina dei delegati per i DUC Prato Centenaro Isola e 25 aprile, immediatamente eseguibile. Allora, in questo caso vado solo a indicare i nominativi che perdonatemi, il numero delle persone che sono già indicato bene nel punto 2, quindi vado a leggere il delibera. Di dare mandato alla conferenza dei presidenti di gruppo consigliare di individuare per le finalità in oggetto una rosa di soggetti in grado di garantire la partecipazione attiva sul territorio, la profonda conoscenza del contesto di riferimento e una visione competente della materia. Di dare atto che i nominativi in argomento saranno trasmessi al presidente di municipio ai fini delle nomine dei rappresentanti del municipio 9 presso i distretti urbani del commercio del municipio 9, Prato Centenaro, Isola, il 25 aprile, che dovranno avvenire assicurando l'equilibrata rappresentatività di tutti i gruppi consiliari. Dovremo andare a individuare, faccio una piccola riflessione, due rappresentanti per il DUC Prato Centenaro, un rappresentante per il DUC Isola e un rappresentante per il DUC 25 aprile. Ritorno al delibera, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi del comma 6 dell'articolo 33 del regolamento dei municipi. Mettiamo in votazione la delibera. Dichiaro chiusa la votazione. 26 favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. Dichiaro chiusa la votazione. 18 favorevoli, nessun contrario astenuto, approvata l'immediata eseguibilità e quindi approvata la delibera con immediata eseguibilità. Possiamo passare al quarto punto all'ordine del giorno, modifica accessi a RC Milano, veicoli GPL, metano, documento presentato dal capogruppo presidente Turato, a cui do la parola.
Premesso che dal 16 gennaio 2012 l'accesso alla ZTL Cerchia dei Bastioni è sottoposta al provvedimento Area C, considerato che tra le finalità del provvedimento Area C vi sono scoraggiare l'utilizzo dei mezzi privati di trasporto a motore più inquinanti, 2. Ridurre il traffico e l'inquinamento nella ZTL Cerchia dei Bastioni. Considerato che ad oggi non possono transitare all'interno di area C i veicoli maggiormente inquinanti, ovvero quelli alimentati a gasolio Euro 0, 1, 2 e 3, e quelli alimentati a benzina Euro 0, oltre ai veicoli di lunghezza superiore a 7 metri. Considerato inoltre che, ad oggi, sono esentati dal pagamento del ticket d'ingresso i veicoli elettrici, moto, scooter ed anche i veicoli ibridi, bifuel, GPL e metano, per il loro minimo impatto ambientale. Preso atto che il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e l'assessore alla mobilità e ambiente, Marco Granelli, in conferenza stampa hanno annunciato modifiche restrittive degli accessi ad area C dal febbraio 2017, dove tra gli altri provvedimenti verranno costretti a pagare il ticket anche i veicoli GPL e metano, fino ad oggi esentati. Verificato che nel corso degli ultimi anni, considerate anche le scelte di politica ambientale della precedente amministrazione comunale, proprio riguardo del provvedimento area C, vi sono stati incentivi economici volti a favorire l'acquisto di autoveicoli GPL o metano. Verificato che è scientificamente provato il basso impatto ambientale del carburante GPL e il minimo impatto ambientale del carburante metano, come dimostrabili nei molteplici pareri qualificati già in possesso delle istituzioni. Constatato infine che molti cittadini residenti, sia nel centro storico sia di tutte le città di Milano, nonché artigiani, liberi professionisti, piccoli imprenditori, hanno scelto l'uso di autoveicoli a GPL e metano palesemente dichiarati a basso impatto ambientale, anche per una serie di agevolazioni esistenti, non ultima la possibilità di accedere ad area C senza pagare il ticket d'ingresso. Il Consiglio di Municipio 9 chiede all'amministrazione comunale di rivedere il provvedimento restrittivo agli accessi in area C per quanto riguarda i veicoli GPL e metano, mantenendo per questa categoria l'esenzione del ticket d'ingresso.
Grazie Presidente Turato. Prego consigliere Molè.
Allora, faccio un po' di didattica sull'area C. Google, basta scrivere area C e l'indicizzazione dà come primo risultato la parte, la sezione del sito che insomma spiega cioè, cosa occorre per entrare in area C, i veicoli, costo del ticket, come acquistare e attivare il ticket, e poi c'è perché area C. Leggo perché è corto. Area C vuole migliorare le condizioni di vita per chi vive, lavora e studia e visita la città. I suoi obiettivi sono ridurre il traffico nelle ZTL, cerchia di bastioni, rendere più efficaci le reti di trasporto pubblico e favorire lo sviluppo, salvaguardare il diritto alla mobilità individuale nel rispetto dell'interesse comune, reperire risorse da destinare alla mobilità sostenibile, pedonalità, ciclabilità e traffico a velocità moderata e, ultimo punto, ultima riga, migliorare la qualità urbana riducendo il numero di incidenti, la sosta selvaggia, l'inquinamento acustico e atmosferico. Sarò lapidario, sono contento di sarò contento di astenermi dal votare questa mozione perché penso che manchi completamente il senso dell'area C, senso che probabilmente aveva precedentemente con l'ecopass istituito dall'amministrazione Moratti e cambiato nelle finalità dalla amministrazione Pisapia, che ha attuato sì una scelta, una particolare politica in merito, ma che non è prettamente correlata all'inquinamento. È sicuramente un aspetto, ma l'inquinamento non aspetta lo spegnimento delle telecamere la mattina, no, l'accensione delle telecamere la mattina, lo spegnimento delle telecamere la sera per entrare nel centro. L'area C ha la funzione di queste funzioni qua, decongestionare il traffico nel centro, dove la viabilità, proprio per la conformazione del centro storico di Milano, è più complessa.
Grazie consigliere Molè. Se non ci sono ulteriori interventi, direi di prego capogruppo Filippino.
Allora, la didattica che ha fatto il consigliere Molè mi trova assolutamente in disaccordo, perché si parla di decongestionare il traffico, una migliore vivibilità da parte di chi risiede, diciamo, in queste zone che sono state denominate area C. Ma la questione di fondo è che però se qualcuno però paga, cioè e accede diciamo nell'area C, E dopodiché, allora, la questione è una, e la questione secondo me va vissuta nel modo corretto, a prescindere da chi ha promosso l'area C o da chi comunque ha continuato in questa direzione, ed esprimo in questo senso il mio parere personale. Se noi vogliamo, come dire, far diminuire quello che è l'inquinamento atmosferico, decongestionare il traffico, una migliore vivibilità, allora a quel punto, come dire, non si permette il traffico veicolare, il traffico veicolare privato, ed è una cosa, diciamo, che ha una logica, ha un senso logico. Ma comunque, al di là di quello, visto e considerato quello che è stato fatto, e dopodiché, ed esprimo comunque un mio parere personale, se non è così che si procede, se uno paga può inquinare, se uno paga, diciamo, ha diritto a poter entrare nell'area C tranquillamente. Sarebbe stato invece molto più corretto dire che non si circola in quell'area, ma a prescindere da questo, dopodiché è stata fatta una campagna di sensibilizzazione per quanto riguarda diciamo dotarsi di vetture CPL metano in modo tale che, come dire, che inquinano meno e di conseguenza avevano la possibilità di poter entrare nell'area C senza pagare il dazio. Adesso addirittura andando contro quando si era detto prima, si vuole addirittura introdurre questa misura restrittiva che fa pagare il dazio anche a chi è dotato di, si è dotato di una macchina CPL metano. Io credo che da questo punto di vista noi non possiamo essere d'accordo con la Giunta Sala, perché veramente ancora una volta si mettono tasse su tasse a carico dei cittadini di Milano. Questa sarebbe un'ulteriore tassa nei confronti di chi si è dotato di quella vettura. Pertanto noi, comunque sia, e bene abbiamo fatto con questo ordine del giorno a presentarlo, per esprimere la nostra contrarietà rispetto a quando vuole portare avanti Sala.
Capogruppo femminino, prego, consigliere Motta.
Sì, grazie. Solo per ribadire che il pagamento dell'accesso non è una congestion charge, cioè non ha finalità di combattere l'inquinamento, quindi non vedo la pertinenza dell'intervento precedente. Non è stato quello della giunta Moratti aveva questa finalità, quando si chiamava Ecopass. La finalità attuale è quella di diminuire il traffico. Nel momento in cui questo torna a salire numericamente come numeri di accesso consentiti perché appunto il parco macchine è stato rinnovato, è normale che si propongano interventi più restrittivi per limitare il numero di auto che girano e circolano all'interno. Chi abita lì non ha questo problema perché ha un numero di accessi comunque gratuiti e quindi non è direttamente interessato e nulla cambia da questo punto di sotto questo aspetto. È normale che se il numero delle auto che per 3 anni scendeva adesso torna a salire, si possa pensare a degli interventi più restrittivi. Non è una tassa che cade perché è superabilissimo il non pagarla, basta non accedere in area C. Il centro è servito ed è ben servito da mezzi, 3 metropolitane senza problemi, cioè il centro non ha problemi di accessi con il mezzo pubblico. Quindi l'alternativa al pagamento della tassa, come è stata definita, che io ripeto non è tale, ma cioè lo è per chi vuole usare l'auto ad ogni costo, perché è una cosa completamente risparmiabile da quel punto di vista. L'uso dell'auto non è indispensabile per arrivare in centro a Milano, quindi ne consegue che non è una tassa in più perché c'è modo comunque di non pagarla, basta cambiare la mentalità e la modalità e i propri comportamenti di vita.
Grazie consigliere Motta. Prego capogruppo Belli.
Grazie. Allora io non entrerò nel merito della pull on change o contest on charge, perché non sono un ingegnere ambientalista, per cui non voglio entrare in questo mondo. Il problema è che l'amministratore, se devo pensare a un rinnovo di tutto il parco macchine, non vado a tassare anche quei gli otto veicoli meno inquinanti, perché a quel punto non ha più senso cambiare il parco macchine. E c'entra. Io sono convinto che l'area C non dovrebbe essere l'area C, ma dovrebbe essere tutta Milano l'area C, perché se noi pensiamo che l'80% delle macchine, anche qualcosa in più, arriva da fuori, questo ci dà anche dei parametri di misura. Qui si va a tassare comunque i cittadini di Milano che hanno diritto di vivere la città anche con la macchina. In caso contrario avreste dovuto mettere nel vostro programma: peggio di Pisapia, andiamo tutti a piedi in centro. Vi vogliamo togliere le macchine. Una scelta, per carità, potrebbe essere anche vero. Col trattore in tangenziale consuma inquina il trattore. Qui io invece voglio andare col trattore in centro a comandare. Magari sarebbe stato meglio della giunta di Sarri. E sgasare in sabbia, bellissimo. Come si faceva una volta. Per cui, ribadisco il concetto, al posto che incentivare i milanesi a passare a veicoli meno inquinanti, li andiamo a tassare, l'unica cosa che ci manca è l'auto elettrica a questo punto. Poi tasseremo, visto che nessuno lo sa, ma in questi due mesi il costo dell'energia elettrica è aumentato del 33%, per cui adesso così passiamo tutti all'auto elettrica, poi arriva la bastonata elettricità, entriamo in un discorso che non finiamo più. Per cui noi voteremo a favore di questa mozione, perché siamo convinti che comunque bisogna avere una visione un po' più lontana nel tempo e anche di agevolare i cittadini milanesi, così li andiamo a tassare e basta.
Grazie capogruppo Belli, prego capogruppo De Lorenzo.
Sì, anch'io sono un po' perplesso su quello che è stato fatto, perché mi ricordo che era stata vietata fino a una certa fascia, diciamo, automobilistica l'entrata, mentre le altre potevano entrare, invece in questo momento anche alle altre c'è il diniego di circolazione RC. A me però viene in mente la categoria dei lavoratori, cioè quelli che devono entrare a lavorare tutti i giorni nella fascia C, quelli che devono trasportare il materiale, quello che cioè penalizziamo, andiamo a penalizzare sempre la povera gente, cioè, quelli che hanno bisogno di lavorare, che non possono prendere la metropolitana per trasportare i pacchi, oppure devono per forza accedere, ok, hanno diritto i residenti a degli ingressi gratuiti, ma è casa loro, cioè io non posso avere 20 tagliandi al mese per entrare in casa mia. Io a casa mia devo entrarci quando voglio, tu mi neghi la possibilità. Io penso invece alla gente che deve lavorare, per questo che sono molto perplesso su questa iniziativa. Noi andiamo sempre, mi stupisco da un sindaco del centro-sinistra, che va a colpire anche quella fascia di lavoratori che invece in realtà tutti i giorni hanno bisogno di entrare in città per poter svolgere il proprio lavoro. Grazie.
Grazie capogruppo De Lorenzo, prego la parola al capogruppo Sasso.
Grazie Presidente, allora a me chiaramente dispiace che con questo provvedimento vengano penalizzate persone che vivono e lavorano in area C, che si sono dotati in questi anni di veicoli GPL, veicoli a metano, sapendo che non avrebbero pagato l'ingresso. Però è anche chiaro che la nostra visione del futuro comincia già da adesso. Chi di voi ha avuto l'opportunità di prendere i mezzi in centro, a parte le metropolitane, si sarà reso conto che per fare 3 chilometri in centro e bisogna prendere o un bus o un tram, bisogna aspettare mediamente 10 minuti e avere dei tempi di percorrenza che sono allucinanti, roba da 6 chilometri orari, cosa che non può essere la mobilità del nuovo millennio. Per quanto ci riguarda, la ZTL dovrebbe essere estesa a un'ampia molto più grande che quella che è l'attuale area C, e nella ZTL non dovrebbero entrare veicoli inquinanti, dunque anche i moderni motori a benzina e diesel e anche GPL metano inquinano, seppur poco, seppur meno, ma inquinano. Se voi vi fate una passeggiata in centro da Palazzo Marino su via Manzoni, l'aria è irrespirabile. Io non voglio vivere in una città così. Chiaramente c'è un periodo di transizione. Io proporrei eventualmente una riduzione del ticket e per coloro che vivono o lavorano, eventualmente aumentare il budget di ingressi gratuiti durante l'anno. Per coloro che si recano in centro per lavorare, fatturano e il costo dell'area C lo fanno pagare al loro cliente. Chiaramente nelle commesse vince chi tiene il prezzo più basso, quindi chi ha si è già munito di un veicolo elettrico chiaramente non ha quel costo dell'area C. È come quando si parla ai salumieri e gli si dice sai che adesso cambio alimentazione, non compro più gli affettati, compro meno carne. Se loro vogliono continuare a fare i salumieri sapranno che i loro clienti cambiano abitudini alimentari e devono cambiare le proprie abitudini. Così coloro che ci vivono, ci lavorano, devono sapere che il nostro progetto per questa città va per veicoli elettrici e mezzi pubblici elettrici, cosa che adesso non tutti i bus sono adeguati e bisognerebbe semmai destinare una quota maggiore del bilancio comunale e soprattutto i proventi che vengono dall'area C, destinarli alla sostituzione ancora di quei bus che vanno a combustione. Grazie.
Grazie capogruppo Sasso, prego presidente Lavini.
Sì, giusto per fare un po' di chiarezza, perché sennò tra pollution charge e congestion charge, qui si è parlato di congestion charge. Allora, l'assessore Granelli ha detto che praticamente, essendoci i lavori della metropolitana in centro, fisicamente lo spazio si riduce. Perché lo spazio si riduce, allora dobbiamo ridurre le auto. Quindi, di quello che ha detto il consigliere Morele, un carissimo amico, ma stavolta proprio non c'entra niente la giustificazione che ha dato l'assessore con quello che noi, ne poi è una finalità buona anche quella, ci mancherebbe, però non è questa la finalità che ha indicato l'assessore Granelli per questo provvedimento, che oltretutto è un provvedimento già fatto 3 anni fa. Questi mezzi, questi carburanti erano in deroga, quindi questa battaglia andava fatta anche prima, perché non doveva essere in deroga. Quindi noi con questa mozione il capogruppo chiede proprio questo, è una deroga, di allungare la deroga. Perché? Io ho chiesto, bene, facciamo l'assurdo che tutti comprino le auto elettriche. Se è una questione di spazio fisico, beh, al posto di quella metano c'è quella elettrica, quindi proibiremo anche l'auto elettrica. Poi, in questo provvedimento ci sono sia le auto elettriche, che qualcuno può dire prendi i mezzi, io prendo i mezzi, anche se ho l'auto GPL da 20 anni e io ho usufruito dell'incentivo. L'incentivo perché, ve la ricordate quella pubblicità delle nuvole bianche? Non inquina, voliamo sulle nuvole, comprate la macchina GPL, io ce l'avevo a metano addirittura prima, con tutti i suoi problemi perché non c'erano posti per rifornirsi, quindi però avevo fatto questa scelta. Adesso scopriamo invece che per motivi di spazio perché le auto a GPL e metano sono circa, ricordo a memoria, 400, quindi non sono molte, allora va bene, noi GPL e metano li mettiamo dentro. Però, a parte quello che Giuseppe Lardieri può prendere l'auto, può prendere il mezzo, quindi deve essere una sua scelta e non imposta, però io uso la metropolitana, mi trovo benissimo, è una mia scelta, non me l'ha imposto nessuno. Ecco, quello che noi abbiamo sempre detto al cittadino: non bisogna imporre, bisogna dare una scelta valida. Questo è il ragionamento, che è un po' diverso. Ci sono i mezzi industriali, che gli Euro Diesel 3 e gli Euro Diesel 4 da febbraio e da ottobre 2017, io non so quanti mezzi elettrici, qualcuno ha detto, facendo un po' di spirito, io dico molto banale, lo cambiano. Che ci vuole? Ne compro uno nuovo. Onestamente non ne ho visto ancora uno, ditemene voi se ne avete visto qualcuno, di camion o di furgoni elettrici. Una bedoniera, dei mezzi, dei bergamaschi che arrivano in centro col mezzo elettrico, con questi pesi, no? Dell'edilizia maggiormente, non ne ho ancora visti. Però evidentemente da qualche altra parte le hanno viste, e quindi sono convinti, che io dissi nel mio intervento che in America le riserve le hanno fatte fuori e li hanno lasciate nelle riserve gli indiani. Qui a botta di divieti la riserva la stanno facendo in centro. Infatti l'esponente dei 5 Stelle, della Lega, parlavano della desertificazione che si sta creando in centro per fare tutto questo. Quindi noi che cosa possiamo fare? È una bella gabella, perché poi, secondo assurdo, facciamolo, perché può essere, le possibilità ci sono. Se io pago ci posso andare. Lo spazio fisico in quel caso, con i miei 5 euro, aumenta? Penso di no. A meno, se lo spazio non è a pagamento fisico, che si restringe a seconda se io pago i 5 euro, vuol dire che non c'è. Allora, o c'è un problema di circolazione e si dice non c'è spazio perché ci sono i cantieri della M4 e quindi non si circola, in alcune strade non si circola. No, queste sì, altre no. Perché parliamo tanto dell'inquinamento, 2 secondi ho terminato, dell'inquinamento del metano, del diesel, che sicuramente il diesel è dei massimi inquinanti, non parliamo poi, non facciamo gli interventi sulle caldaie, però nessuno parla dell'inquinamento elettrico e inquinamento delle auto elettriche per le batterie, come diceva il capogruppo Turato, e il fatto dello smaltimento, perché c'è un grande inquinamento da questo punto di vista. Quindi ragioniamo su questa, perché io ritengo che l'elettrico si è già superato, noi dobbiamo andare verso l'idrogeno, assolutamente. L'elettrico, come diceva qualcuno, è una sola, è già superata. Quindi questo è l'ennesima gabella, perché bisogna fare cassa.
Grazie Presidente Lardieri. Consigliere Molè deve intervenire per... Ti sei sentito particolarmente colpito dalla cosa? Se è veloce va bene, grazie.
Dai, è il mio terzo, quarto intervento, non parlo spesso. No, il mio intervento voleva dire esattamente quello che ha detto il Presidente, nel senso che il tema della mozione è se parliamo di inquinamento, perché ci togliete il GPL, almeno poi magari ho capito male, perché ci togliete il GPL e il metano? Il problema è che il punto non è quello, il problema, come ho tentato di dire, probabilmente ti ho spiegato male, il problema è un problema di spazio. Tra cui c'è anche la M4, c'è anche c'è l'M4, ma c'è anche la conformazione del centro. Il centro lo conosciamo tutti, ci sono la zona delle 5 vie, non permette un traffico fluido come potrebbe permetterlo via le Marche, per cui è per quello che è stata pensata infatti ho capito, ma via le Marche è larga 15 metri, la zona di Piazza Mentana no. Ecco, ho finito.
Grazie consigliere Molè, mettiamo in votazione la delibera. Dichiaro chiusa la votazione. 18 favorevoli, un contrario, 2 astenuti, approvata. Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno, la mozione presentata nell'ultimo consiglio dal capogruppo Indovino. Grazie per le sue mozioni su cose che già intendiamo fare. Grazie. Arriverà la parola, gliela assicuro, non è mia intenzione non farla parlare. Prego, grazie.
Innanzitutto la inviterei a una maggiore terzietà, perché quando lei dice...
L'amicizia e la stima nei suoi confronti mi porta a essere ironico, conoscendo la sua arguzia,
certo,
e intelligenza.
Essendo io fittiziamente arguto e intelligente, quando lei dice cose che noi vogliamo fare... Essendo lei il presidente di tutti, non capisco a cosa si riferisca, perché noi non siamo, diciamo, la minoranza non è edotta delle mirabilie che ha in programma la maggioranza nei nostri confronti. Detto questo, a lui sta già andando via. Sta preparando il trattore per andare in tangenziale. Comunque, no, a parte gli scherzi, adesso per farla breve, dico questo: non sarebbe costato nulla discutere la mozione in giovedì scorso, votarla e fare la commissione poi mercoledì. Evidentemente, se la commissione poi è stata convocata il giorno dopo, il testo della mozione, il contenuto della mozione non era campato per aria. Peraltro mi permetto di dire che non era nemmeno un testo fazioso o un testo che aggrediva in qualche modo, anzi si riconoscevano anche alcune qualità all'attuale maggioranza. Avete fatto una scelta diversa, visto che, come mi insegnano a dire gli amici, i colleghi della Lega Nord, non sono un barlafus e non abbiamo tempo, se spero di aver pronunciato giusto, e non c'è tempo da perdere. Preso atto del fatto che la mozione è stata convocata e che la presidente Pagliaro e il vicepresidente Bizzotto hanno iniziato un iter volto a raggiungere gli obiettivi che venivano indicati e richiesti dalla mozione, la ritiro. Grazie
a lei, capogruppo Indovino. Non ci sono ulteriori punti all'ordine del giorno, dichiaro chiusa la seduta, il Consiglio verrà riconvocato in altra data. Grazie.